Bene,
ci ha parlato da Tania.
Poi sentiamo anche i osservatori, prima di.
Non ho già detto troppo.
No, assolutamente. Come però? Com'è il nome? Se così dopo mi ricordo. Cattaneo? Com'è il nome?
Ah, bello. Come lui.
Ah, non il cognome, Cattaneo, bello il nome proprio, mi piace.
Voglio dire, come nell'inclusione di una cosa, c'è assolutamente una cosa, forse minore, però in fondo parte questo testo, sia poca attenzione al consumatore. Se ben capito, si può dire, sia poca attenzione all'interesse più generale e non immediato. Sia molto più attenzione al tempo breve che non al tempo lungo. Questo credo che sia una cosa comune alla nostra cultura occidentale soprattutto. Probabilmente se chi ha fede nel Signore invece di continuare a parlare di quali sono i valori primi, la solidarietà, la vita, noi l'amore, noi la fraternità, eccetera, che poi si traduce in una morale. Se parlasse meglio di quella questione per cui quella bomba fu trovata vuota, e Pietro dice questo Gesù Cristo che ho appena detto, che l'ha Dio l'ha risorto, allora noi saremmo meno oppressi dal dramma della morte, che è quello che ci fa continuamente pensare all'immediato, al tentare di vivere oggi di che nulla. Forse avremmo, e questo a me un pochino di speranza, un po' di attenzione ai tempi lunghi, di meno attenzione opprimente ai tempi brevi. Solo questo è un problema per chi ha fede. Magari anche i nostri vescovi dovrebbero annunciare un po' che la colpa fu trovata vuota. E che essi affidano la loro vita e il loro modo di vivere a questo. Una roba interessante viceversa, proprio perché questa attenzione meno ai tempi brevi e più ai tempi lunghi, per chi fa economia, produzione di beni, di servizi, scambi, eccetera, genera attenzione al consumatore. Una roba, un'osservazione interessante è che quando 20 anni fa tutti cominciamo a parlare di qualità, e nelle aziende si cominciò a parlare di ISO, eccetera, ecco, c'era dietro di noi, avevamo cominciato qualche anno prima, i giapponesi, i quali non parlavano dei metodi dell'ISO numero 1 e poi dell'ISO 2000, ma parlavano di una questione. Io che produco un bene o un servizio, vengo da voi, che siete i miei, diciamo, utilizzatori finali, e chiedo a voi che cosa ho fatto, soddisfatti, che cosa no, cioè, ci andavano dal consumatore e facevano la verifica della qualità percepita del cliente. I giapponesi, con una cultura totalmente diversa dalla nostra, sostanzialmente confuciana, che produce di mezzo di tutto, eccetera, i giapponesi 20 anni fa inventarono questa questione, che praticano ancora adesso, o meno la praticano, che è la qualità di un prodotto e di un servizio la si misura, si completa, la si migliora andando a chiedere al consumatore, cioè interessante se nell'ambito generale, e di medio termine, non interessante se nell'ambito breve. No, la seconda questione credo una di quelle fondamentali, cioè avere dentro di noi la convinzione che nell'altro si incontra la nostra dimensione di crescita e di completamento. Per questo io ne sono sostanzialmente convinto, per questo molto spesso qui continuo a dire che la presenza degli immigrati sono altri per definizione, altro, diverso, è una ricchezza nel lungo periodo. Nel breve periodo, a chi è padre di chi, di una persona che vive nella sesto di bianchi di vicinato, che si innamora e vive bene, secondo lui, con una persona che viene da Perù, che ha 5 anni più di lui, che ha una figlia lascia, che vive e dialoga bene con un signore che viene dall'Egitto, che lavora mattina sera nel suo negozio per 5-6 anni e che poi quando lo rincontriamo per le vie di sesto mi dice sai lì ho un figlio, ho cambiato totalmente vita, adesso il negozio lo gestisce mio fratello, che ho fatto venire su passando i suoi tigri clandestini, perché io viceversa vado in Germania ma con una capacità di innovazione terribile, eh? Vado in Germania, carico le automobili che i miei amici egiziani mi hanno detto di comprare, tra virgolette, in Germania, le carico sul filo e le porto là in Egitto, con questa creatività, questa novità dell'altro, cioè proprio ci sono modi di pensare diversi. Quando uno parla di un figlio che in questa situazione qui la ferita che l'altro possa, sperabilmente sarà una ferita che aiuterà a crescere completamente, ma una ferita potrebbe è una ferita di quella del normale. L'ultima questione è quella che abbiamo lì. Io lo ricordo, ne abbiamo già parlato quando lei presentò il libro alla Banca Etica. Io non ricordo, nel mito di Giacobbe, ma non ricordo veramente. Il mito di Giacobbe, è un mito, Giacobbe, Abramo, Giacobbe, non sono storici, Mosè è storico.
Come la tomba vuota, insomma, più o meno.
Come?
Come la tomba vuota. Era, voleva essere una battuta.
Al momento ho soltanto una vita che sempre mi confondavi, anche se fosse stato trovato uno, però la risposta non c'è.
Scherzo.
Dunque, allora, mi sa che Giacobbe, che sono miti, allora, nel mito di Giacobbe, che poi fa vedere di Israele, eccetera, no? Dire, questa pedata, che lei sa, non è stata
questa?
Questo colo di tale,
ah, la pedata,
non è stato dato lo sciarzo, ma è stata la genitale. Nella Bibbia sono un sacco di volte, a partire dai cherubini, si colgono le anche nei piedi, nei piedi nei genitali.
Ma in questo caso è diverso,
perché dove l'angelo ferisce Manoride, ferisce i genitali. Ma dopo Giacobbe genera ancora o no? Perché il problema è che la ferita in questo mito tocca la capacità di generazione. Io non mi ricordo. Dopo genera o non genera?
Io ho un ricordo che genera, nel senso che no, perché lui porta a casa dal zio Labano, porta la moglie di Lia, con la quale avrà tutta la sua discendenza, quindi ora non mi ricordo esattamente il capitolo 33 del Genesi.
No,
certamente genera, perché lui porta la moglie con sé in quel viaggio, quindi penso che i figli li avrà fatti dopo, non lo so, ma non ricordo i dettagli, diciamo, di questo punto. Sì, grazie per la parola.
Sera tu e poi la signora.
Sì, io sono Bizzotto, benvenuto alla discussione sul mercato, un argomento che mi interessa molto perché sia centrale la nostra riflessione sia culturale che politica. Per me il mercato è un luogo aperto, un luogo di trasparenza, un luogo in cui ci si mostra, in cui si vede e in cui ci si misura, in cui si prendono molte misure. E si è misurato da molti punti di vista. Ecco, credo che dobbiamo, cioè io sento così il libero mercato. Credo che dobbiamo avere un atteggiamento nei confronti del libero mercato, sì, critico, ma di ricerca, perché non vedo grandi alternative al libero mercato.
Giustissimo.
Io riporto a testimonianza quello che sta avvenendo nel Nord Milano, dove l'impresa mostra un fenomeno interessantissimo, il mondo degli imprenditori sta cercando e tessendo relazioni per alcuni aspetti anche di tipo comunitario, non solo di complemento rispetto a diverse attività produttive, quindi si mettono insieme a seconda dell'interesse produttivo, ma si sviluppano anche comportamenti e relazioni forti sul piano umano, che aprono anche ad aspetti di gratuità a volte, in maniera sorprendente. Questo è il mondo dell'impresa. Dal punto di vista del lavoro si assiste a un fenomeno che non è di oggi, ma che dovremmo meglio vedere, che è una grandissima differenziazione delle attività, una grande specializzazione a livello addirittura di fantasia, fantastici dal punto di vista anche umano. C'è una, come dire, un'articolazione, un continuum del lavoro e dei lavori molto variegate, che porta a forme di dipendenza le più diverse e di autonomia le più diverse, che sfociano nella imprenditorialità. Ecco, mi pare che manchi, che ci sia un tabù che riguarda il mercato. Non c'è un luogo aperto in cui i lavori, il lavoratore, il lavoro, ma oggi i lavori, gli specialisti, questo grandissimo potenziale umano che è anche produttivo, ma è possibilità, bisogno, sviluppo qualitativo, potenza di innovazione, un luogo in cui questi lavori possono mostrarsi, vedere, scambiarsi, incontrarsi, mutare, muoversi, cambiare impresa, cambiare esplorazione, cambiare relazioni. Credo sia un tabù autentico, perché noi ci occupiamo del mercato del lavoro, ci occupiamo di quelli che sono fuori, quelli che non lavorano. Noi ci occupiamo del bene, cioè del mercato del lavoro come luogo in cui ci sia questo tipo di dinamica dei lavori, di cambiamento, di mobilità. Ecco, mi pare che sia un fuoco che c'è sotto una cenere che bisogna tirare via. Serve un luogo, un mercato del lavoro vero, per la mobilità che è necessaria perché gli specialisti si possono esprimere, perché possono acquisire e mostrare, far pesare quel potere fortissimo che hanno e che appunto sta sotto la cenere, secondo me.
Grazie.
No, c'era il signore, poi lui e poi tu. Poi ci fa.
Sempre il nome, anche gli altri che non la conoscono.
Io sono Tina e ho avuto preso le citazioni dall'intervento di Natoli, che sono un po' quelli che leggendo il libro di Gino Bruno sono fantastico. Uno è il primo, quello forse più normale, quello della critica del narcisista e del narcisista, no? Per cui voglio dire, è vero quello che dice Natoli, che la ferita del narcisista uccide, no? Quindi, voglio dire, c'è una ferita positiva, certo, è vero che non che la ferita non mi deve spaventare, ma nel momento in cui mi uccide io mi devo difendere preventivamente, altrimenti non mi uccide. Allora, questa cosa mi intriga molto, no? Capire come le relazioni umane, perché la relazione umana è una cosa veramente difficile, no? Difficile, una vita di intense relazioni è una vita complicata, no? Complicata anche l'energia di tutto il tempo. Quindi come riuscire a non farsi uccidere e vivere la relazione? Quindi, un'altra cosa che mi ha un po' intrigato, che è questa cosa dei tempi brevi, dei tempi lunghi che poneva anche Cattaneo, e noi abbiamo uno sguardo al tempo breve, che è la nostra morte. Io ho fatto, sempre mi sono occupata di donne, di queste cose, e credo che manchi molto la presenza femminile, non ora qui in particolare, nelle sedi istituzionali, diciamo così, nelle sedi, nei luoghi dove si fa cultura. E c'era un libro bellissimo dell'Adriana Cavarero di qualche anno, una quindicina di anni fa, che si chiama Nonostante Platone, che lei poneva questo accento, analizzando Platone, sulla differenza di sguardo dell'uomo e delle donne, no? Lo sguardo dell'uomo era la morte, perché la guerra, l'immortalità, quindi lo sfidare continuamente la morte per l'immortalità, e lo sguardo della donna che era la nascita, e quindi al continuum di vita. Credo che questo sia si senta molto come mancanza, no? E quindi credo che questo tipo di sguardo verso la nascita forse potrebbe cambiare il nostro modo di vivere, il senso della nostra vita. L'altra cosa, l'ultimo punto, poi chiudo, è quello dell'obbligo, cioè il munus che è uno, e il munus ti obbliga verso l'altro, c'è un obbligo verso l'altro, e quindi di conseguenza, come diceva Natoli, diventa una forma di schiavismo, no? Cioè ti obbliga nel senso che tu devi essere grato, e questa gratuità non ti permette, e questa
gratitudine
non ti permette la libertà. Però l'obbligo è anche la riconoscenza. Credo che oggi questo senso di riconoscenza si è molto perso, no? e l'obbligo è quello che ti lega perennemente, perché tu sai che c'è un patto con l'altro, per cui un giorno l'altro forse ti chiederà, forse non ti chiederà, o qualcun altro ti chiederà per lui. Allora, come si il dono come obbligo, come riconoscenza, possiamo in qualche modo venirne fuori, insomma, perché l'obbligo, il dono ha questi due componenti.
Sì. Grazie Tino, sì, bello.
Sono Enrico Fumagalli, sempre leggendo il libro del professor Bruni, più volte mi sono chiesto la fine dell'arzo dei miei confronti con la fine del posto fatto. Più volte mi ha preso questo dubbio, poi alla fine ho concluso che evidentemente voleva parlare di entrambe le cose. Quando è professor adesso l'intervento, mi ha fatto piacere che rispondesse, però ho capito bene il libro. A parte questo, da quanto ci siamo detti un po' tutte, è apparsa prevalente l'interesse nostro verso una delle due direzioni, a partire dall'altro dei nostri confronti, come fare e come non fare, cioè, molto meno è nell'altro senso, che cosa possiamo a nostra volta dare al mondo delle relazioni, dei rapporti interpersonali, una certa impronta. Non è un caso che invece quasi sempre, quando dice di rapporti interpersonali, pensare subito a fare gli altri di meno nei nostri confronti, molto meno ci viene in mente di chiedersi cosa possiamo fare noi verso gli altri per rendere, cioè, a questo punto
sì,
per sicuramente insistere.
Sì.
Io sono Pierangelo, come qualcuno che mi ha posseduto, io sono un bambino bancario. E io vorrei fare tre domande, ma brevissime. La prima a entrambi, perché hanno posto il discorso in chiave antropologica, sia il professor Natale che il professor. E quando voi parlate di ferita d'am, ferita te, a me dal catechismo mi hanno spiegato la questione del peccato originale. Come collegare questo discorso qui dell'ambivalenza dell'umano, dell'uomo che, come dice nella lettera di San Paolo, vedo il bene, però faccio il male. Questo, diciamo, è la prima domanda. Seconda, qua vengo una questione super macro. Diceva il professor Bruni, quasi terminando la sua relazione, che lui si pone in chiave molto, tra virgolette, modesta, nel senso, come economista non pretende di voler costruire una ipotesi di un nuovo mondo, di una nuova società. Io pensavo ieri a Martin Luther King, la sua famosa frase, io non sono, ma e io penso che durante la mia vita, ancora oggi, se vivo è perché ho sperato in un mondo migliore. Allora me devo cancellare questa idea. Dobbiamo cercare di adattarci tra crisi, crisette e 29, borsa che va a 200, meno 200, a questa altra linea che va. Questa è la seconda domanda.
Sì.
La terza domanda è un po' più terra a terra, a livello generalistico. Vivo in una banca, o la prima o la seconda, insomma, non siamo stati questi termini.
L'Europa?
Non è il caso. No, inteso. Okay. A me, la spesa, che una banca come quella in cui lavoro, che si prese il titolo di aver inventato banca prossima, poi nelle relazioni di lavoro tra i colleghi, così si dica ancora uno schema fortemente gerarchico. Allora questa è una domanda proprio per la terra da aziendalista. È possibile ipotizzare anche in un grosso istituto di credito un tipo di rapporto organizzativo diverso?
Grazie, forse rispondiamo un po', perché essendo mezzogiorno. Mio amico.
Io sono Alessandro Franceschi e per quanto mi posso di capire, alla fine, in ultima analisi, tutta l'argomentazione si riduce a un piano morale, in un certo senso, a motivazioni intrinseche. Ora, la domanda è, un approccio più propriamente economico non dovrebbe in qualche modo riflettere su quell'area che sta in limine tra motivazioni intrinseche ed estrinseche, magari concetti come massa critica, nei quali vedo un collegamento tra la dimensione strutturale e la dimensione morale più evidente, più forte. in fondo la potenza dell'economista sta proprio in questo, secondo me, in un certo senso. E proprio perché a livello personalissimo non vedo una risoluzione positiva al problema, in quanto, come ha fatto notare lei in altre riflessioni, le motivazioni estrinseche spesso finiscono per ledere paradossalmente le motivazioni intrinseche. Quindi il problema io lo vedo molto molto difficile da risolvere, però appunto questa secondo me sarebbe la direzione più efficace per dare anche più autorevolezza a queste riflessioni che sono importantissime.
Sì.